Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Bonfirraro nel 2024, nella collana storica. Gli anni d'oro della dinastia Florio è un saggio di Silvia Maira e Serena Lopilato, dedicato alla parabola di una delle famiglie imprenditoriali più influenti della Sicilia moderna. Il volume segue i Florio dalle origini calabresi e dall'insediamento di Paolo a Palermo, fino alla fase della massima affermazione economica, mondana e culturale, senza trascurare il successivo declino. Più che proporre una sola biografia familiare, il libro organizza la materia attorno a persone, imprese e luoghi Palermo. Marsala e Favignana diventano i principali scenari di un sistema che comprende commercio, vino Marsala, tonnare, navigazione, attività industriali e finanza. Ampio spazio è riservato anche alla Belle Époque palermitana, alla rete di palazzi e ville legata alla famiglia e al ruolo pubblico di figure quali Ignazio e Franca Florio. L'obiettivo è offrire un quadro introduttivo, documentato e accessibile dell'impatto dei Florio sulla storia economica e culturale siciliana. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla bottega di Paolo Florio alla costruzione di un gruppo imprenditoriale. Il punto di partenza della vicenda è la scelta di Paolo Florio, originario di Bagnara Calabra, di stabilirsi a Palermo alla fine del Settecento. La bottega di Via dei Materassai, conosciuta per la vendita di spezie e chinino, rappresenta nel libro un nucleo concreto da cui osservare la trasformazione di un'attività commerciale in una dinastia imprenditoriale. Tale origine è importante perché evita di trattare la ricchezza dei Florio come un dato naturale o esclusivamente aristocratico. La famiglia si afferma, dapprima attraverso competenze mercantili, relazioni commerciali e capacità di individuare settori redditizi. Le autrici seguono quindi il passaggio dalla dimensione del negozio a un insieme molto più articolato di iniziative produttive e finanziarie. La crescita non viene ricondotta a una sola impresa simbolica, ma alla combinazione di attività complementari: commercio, produzione, trasporti e, più avanti, credito. Questa pluralità consente di comprendere il peso assunto dai Florio nel contesto siciliano e mediterraneo. Il loro caso mostra anche quanto la mobilità geografica e l'inserimento nella Palermo dell'epoca fossero decisivi per una famiglia non appartenente alla tradizionale nobiltà locale. L'interesse del volume sta nel rendere leggibile questo processo senza ridurlo a una semplice cronologia di fortune familiari. Secondo, Marsala. Tonnare e navigazione, le basi materiali dell'espansione dei Florio. Una parte centrale del saggio è dedicata alle attività che resero visibile e durevole la presenza economica dei Florio, le cantine del Marsala, l'industria del tonno e la navigazione. I capitoli di approfondimento su questi ambiti chiariscono che l'impero familiare non dipendeva da un unico prodotto, bensì dalla capacità di collegare risorse siciliane, lavorazioni industriali e mercati più ampi. Il vino Marsala era un bene destinato a circolare oltre il territorio d'origine. Le tonnare, in particolare quelle legate a Favignana, davano forma industriale a una risorsa del mare. La flotta permetteva di sostenere scambi e collegamenti, tanto da far apparire i Florio come protagonisti della navigazione. Considerati insieme, questi settori rivelano una logica di integrazione e produrre. Non bastava. Occorreva trasformare, distribuire e raggiungere nuovi sbocchi commerciali. Il libro insiste quindi sul rapporto fra l'identità territoriale delle imprese e la loro apertura internazionale. Marsala e Favignana non sono soltanto località associate al nome Florio, ma nodi di un progetto imprenditoriale che valorizzava prodotti locali inserendoli in circuiti marittimi e commerciali. Questa prospettiva aiuta il lettore a distinguere la notorietà mondana della famiglia dalla struttura economica che la rese possibile. Terzo, industria, marchio e credito, la diversificazione oltre i settori più celebri, accanto alle imprese più note. Il volume richiama altre componenti dell'attività dei Florio, tra cui la fonderia Oretea. La produzione di ceramiche, con il marchio di famiglia e il Banco Florio. Questa presenza di comparti differenti è essenziale per capire la natura del loro impero, non una collezione casuale di investimenti, ma un tentativo di partecipare ai principali snodi dell'economia contemporanea. Dalla manifattura al credito, la fonderia segnala il legame con la modernizzazione industriale di Palermo. Le ceramiche mostrano come il nome Florio potesse funzionare anche come marchio commerciale. Il banco introduce invece il problema della finanza, cioè della gestione del capitale e delle relazioni di fiducia necessarie a sostenere imprese di grandi dimensioni. Il saggio non presenta questa diversificazione come garanzia automatica di solidità. Al contrario, la complessità di un gruppo esteso rende più evidente quanto fossero decisive organizzazione, controllo finanziario e capacità di adattamento. Il tracollo del Banco Florio, ricordato come un colpo duro per la famiglia, assume perciò un valore che va oltre il singolo episodio, mette in luce la vulnerabilità di una fortuna legata a molte attività e a un equilibrio finanziario delicato. Ne emerge un ritratto meno celebrativo e più concreto dell'imprenditoria familiare. Quarto, Palermo nella Belle Époque e la funzione culturale delle dimore Florio. Gli anni d'oro della dinastia Florio non limita l'analisi ai bilanci o alle aziende, ma considera l'influenza esercitata dalla famiglia sulla vita culturale di Palermo durante la Belle Époque. Ville e palazzi, associati al linguaggio liberty e art nouveau della città, sono trattati come luoghi di rappresentanza e di relazione, capaci di ospitare sovrani, esponenti delle corti europee e figure di rilievo del mondo artistico e musicale. Le immagini e gli approfondimenti sugli interni arredati, segnalati nella presentazione del volume, rendono questa dimensione visiva e materiale. Il punto non è soltanto lo sfarzo privato, le dimore testimoniano il modo in cui una borghesia imprenditoriale poté acquisire prestigio pubblico, dialogare con modelli internazionali e contribuire all'immagine di una Palermo cosmopolita. In questo quadro, Ignazio Florio Jr. e Franca Florio emergono come protagonisti della stagione mondana cittadina. Il libro suggerisce così che il successo economico dei Florio ebbe effetti che travalicavano il mercato, favorì consumi culturali, linguaggi architettonici e forme di sociabilità che segnarono la città. Per il lettore, questa sezione amplia la nozione stessa di patrimonio Florio, includendo edifici, decorazione, ospitalità e reputazione internazionale oltre alle aziende. Infine, ascesa borghese, crisi finanziaria e continuità della memoria familiare. La traiettoria dei Florio è presentata come un'ascesa dalla borghesia commerciale a un rango sociale capace di competere simbolicamente con l'aristocrazia e le dinastie regnanti. Tuttavia, il saggio non si ferma all'apogeo. La crisi finanziaria e le difficoltà di riorganizzazione del gruppo sotto Ignazio Florio Jr. costituiscono il controcampo necessario alla narrazione degli anni d'oro. Le interpretazioni sul declino possono variare, ma il libro richiama un elemento condiviso dalla storiografia divulgativa sulla famiglia. Una ricchezza molto vasta richiedeva strumenti di gestione e adattamento che non furono sufficienti a preservarla. Questa parte è rilevante perché sottrae la storia a una lettura puramente nostalgica. La fortuna imprenditoriale appare dipendente da condizioni economiche, finanziarie e generazionali, non solo dall'iniziativa individuale. Al tempo stesso, le autrici estendono lo sguardo oltre la fase del collasso, seguendo figure e discendenti legati alla memoria della dinastia. Tra gli episodi ricordati vi è l'accoglienza offerta a Roma da Giulia Florio e dal marito Achille Belloso a Fan de Rivera Costaguti, a famiglie ebree, durante il nazifascismo. L'inclusione di vicende successive mostra come il nome Florio non coincida soltanto con il lusso della Belle Époque o con il fallimento, ma con un'eredità familiare e civile più lunga. In conclusione, il libro si rivolge anzitutto a chi desidera un primo orientamento affidabile sulla dinastia Florio e sul suo rapporto con la Sicilia tra età moderna, sviluppo industriale e Belle Époque. Può essere utile anche ai lettori interessati alla storia di Palermo, Marsala e Favignana, all'evoluzione delle imprese familiari e al patrimonio architettonico e mondano connesso al Liberty palermitano. Il beneficio principale consiste nel mettere in relazione elementi spesso raccontati separatamente: il Marsala, le tonnare, le navi, le attività industriali, il Banco Florio, i palazzi e le figure della famiglia. Questa visione d'insieme aiuta a capire perché i Florio siano divenuti un riferimento così persistente nell'immaginario siciliano. Rispetto ai romanzi storici ispirati alla famiglia, il volume si distingue per l'impostazione di saggio e per l'attenzione esplicita a imprese, luoghi e protagonisti reali. Non sembra proporsi come una monografia accademica specialistica, né come un'indagine esclusivamente finanziaria. Il suo taglio è divulgativo, corredato da approfondimenti e materiali visivi sugli ambienti delle dimore. Proprio questa combinazione lo rende adatto a un pubblico non specialista, senza rinunciare ai nodi meno trionfalistici della vicenda, quali la fragilità della gestione finanziaria e il declino dell'impero. È quindi una lettura particolarmente indicata per costruire una mappa storica prima di affrontare studi più settoriali o narrazioni romanzate sulla famiglia. Se vuoi supportare Silvia Maira, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!